State ascoltando La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Siamo alle seconde dell'Istituto Comprensivo San Costantino Calabro.
Fra timori e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un foso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro e nostra. La libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano. Non sono musica, non sono musica. La testa si gira, è giusta, la mira, ragiona. A volte condanna, a volte perdona. Semplicemente pensa, prima di sparare, pensa. Prima di dire, di giudicare, prova a pensare.
Buon pomeriggio e bentrovati, io sono Chiara Di Paola.
Resta un attimo soltanto.
Siamo all'Istituto Comprensivo San Costantino, a San Costantino Calabro, con gli studenti anche di Francia e di Ionati. Stiamo svolgendo un progetto di radio, inclusione e podcast. Diamo voce agli studenti e alle studentesse delle scuole medie. Oggi con le classi seconde approfondiremo un tema molto delicato e molto importante. Anche ricorderemo anche le figure di Falcone e di Borsellino. Ci saranno interviste, poesie, contributi, insomma, veramente tanta carne al fuoco.
Tanto un attimo di più.
E io vado subito a presentare le mie prime ospiti. Al mio fianco ho due Noemi. Buon pomeriggio,
buon pomeriggio.
Noemi, buon pomeriggio anche all'altra
buon pomeriggio.
Noemi e a Lucrezia.
Buon pomeriggio.
In regia ci sono invece Giuseppe e Francesco. Naturalmente diamo il buon pomeriggio anche a loro e alla professoressa Marica Nazionale. Allora ragazzi, ragazze, stiamo parlando di Falcone e di Borsellino. Stiamo parlando di mafia e soprattutto di antimafia. Di cosa si tratta? Da dove partiamo, Noemi?
Allora, la lotta dello Stato alla mafia ha radici molto lontane. La prima commissione parlamentare antimafia nasce nel 1962. Il movimento antimafia è un'espressione che racchiude tutti i movimenti che contrastano appunto la mafia. I simboli del movimento antimafia sono ad esempio il giornalista Peppino Impastato, Libero Grassi, e i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Inoltre ci sono anche delle associazioni come Libera e Addio Pizzo. Particolarmente adesso è attiva l'associazione Libera, che promuove i diritti di cittadinanza, la cultura, la legalità democratica, la giustizia sociale, la pace, la solidarietà e valorizza le memorie delle vittime di mafia e di ogni altra violenza. Giovanni Falcone nasce a Palermo il 18 maggio 1939. Dopo aver frequentato il liceo classico, si iscrive alla facoltà di giurisprudenza. Capisce subito che la sua strada sarà la magistratura. Falcone, infatti, è stato un magistrato che ha dedicato la sua vita alla lotta alla mafia, che lui definisce un'organizzazione unica e non un insieme di bande. Giovanni Falcone aveva capito che per combattere la mafia i giudici dovevano lavorare insieme. Infatti nasce il pool antimafia, una squadra per combattere Cosa Nostra. Fa arrestare diversi mafiosi e Falcone diventa il simbolo di una Sicilia che cambia. Questo suo impegno contro la mafia gli costerà la vita.
Paolo Borsellino nasce a Palermo il 19 gennaio 1940, dove la famiglia possedeva una farmacia. Laureandosi con lode in giurisprudenza nel 1962, partecipa al concorso di accesso alla magistratura, divenendo allora il magistrato più giovane d'Italia. Lui, insieme al suo amico Giovanni Falcone, hanno sfidato il mostro più cattivo, la mafia. Infatti venne ucciso dalla mafia sotto casa della madre il 19 luglio 1992 nella strage di Via D'Amelio. Mentre stava passando un'auto imbottita di tritolo esplose vicino a lui, uccidendolo. Oltre a lui vennero uccisi anche i suoi 5 agenti di scorta. Tuttora viene ricordato insieme al suo amico Falcone il 23 maggio.
E al mio fianco mi hanno raggiunta anche Michele e Kevin, a cui do il buon pomeriggio e bentrovati. Ciao ragazzi, ciao Michele, buon pomeriggio anche a Kevin. Parlavamo dell'antimafia, Michele, e tu ti sei preparato su una parte fondamentale dell'antimafia. Tra l'altro se ne è parlato tanto ultimamente anche in relazione all'arresto di Matteo Messina Denaro.
Una parte dell'antimafia sono sicuramente anche i cosiddetti cacciatori di latitanti che si nascondono in dei posti chiamati bunker, che si trovano spesso in luoghi difficilmente raggiungibili. Ma per fortuna ci sono i cosiddetti scovalatitanti che visitano proprio questi posti e li cercano proprio nei bunker. Quello che cercano non sono solo i latitanti, ma anche le piantagioni.
La Calabria è una morfologia molto particolare e i latitanti hanno sempre sfruttato la conoscenza del loro territorio, caratterizzato da zone montuose non facilmente raggiungibili. Semplicemente pensa,
prima di sparare pensa. Inoltre le statistiche dicono che i cacciatori di latitanti hanno dato giustizia a più di 310 latitanti.
Sì, li hanno scovati esattamente all'interno dei bunker, insomma, come ci raccontava anche Kevin, la Calabria. Noi parliamo di Calabria perché naturalmente ci troviamo adesso in questo territorio, si adatta particolarmente, no? Anche proprio ai latitanti, ma sia in Sicilia, in Calabria, insomma in tutta Italia naturalmente queste figure sono fondamentali, cacciatori di latitanti, per scovarli e quindi per combattere anche attivamente la mafia.
Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare.
E torniamo in diretta, puntata speciale dedicata alla strage di Capaci, alla strage di Via D'Amelio, il ricordo di Falcone e Borsellino. Lo facciamo dall'Istituto Comprensivo San Costantino, ci troviamo a San Costantino Calabro vicino Vibo Valentia per il progetto di inclusione, di partecipazione e di razza. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. Abbiamo raccontato brevemente, ecco, le figure di Falcone e di Borsellino, fondamentali. Giuseppe, a cui do subito il buon pomeriggio, ben trovato.
Buon pomeriggio.
Anche e soprattutto per aver realizzato il maxi processo. Di che si tratta?
Io inizierei con una citazione dell'ex procuratore Grasso, che diceva che col maxi processo che il lavoro di Falcone e Borsellino diventa verità giudiziaria. Il procuratore Grasso era un giudice a latere e protagonista in prima persona del maxi processo, che era proprio un evento epocale per la giustizia italiana e per la lotta delle mafie, ricco di colpi di scena e aneddoti clamorosi. Per spiegare che cos'è il maxi processo, è stato un processo penale celebrato a Palermo per crimini di mafia che durò dal 1986 al 1992. Questo maxi processo ha rappresentato uno spartiacque nella lotta alla mafia. Infatti, grazie alla rivelazione dei pentiti, che si è svelata la struttura della stessa mafia. E viene confermata la tesi di Falcone, che diceva: Cosa Nostra è un'organizzazione unitaria e verticistica.
Sei stato bravissimo, Giuseppe, ci hai spiegato un concetto molto complicato, no? Quello del maxi processo, che effettivamente è stato il punto di finale del lavoro di Falcone e di Borsellino. Noi ragazzi, Giuseppe, anche a te do il buon pomeriggio. Questo blocco è facilissimo, 3 Giuseppe e un Francesco, quindi vado sul sicuro. Buon pomeriggio.
Francesco,
con te e con i tuoi compagni, quindi do anche il buon pomeriggio all'altro Giuseppe.
Buon pomeriggio.
E a Francesco.
Buon pomeriggio.
Abbiamo analizzato anche che cos'è stata la strage di Capaci, no? È stato un evento che ha sconvolto veramente tutta Italia. Abbiamo anche intervistato poi i vostri genitori, e ci ascolteremo anche le loro voci per capire allora come è stata recepita, insomma, quali sono state, no, le impressioni di questo atto così drammatico, che oggi sentiamo un po' distante perché lo leggiamo, lo studiamo sui libri di scuola, ma che insomma è avvenuto veramente pochi anni fa. Di cosa si è trattato, Francesco?
La strage di Capaci fu un attentato di stampo terroristico mafioso compiuto da Cosa Nostra il 23 maggio nel 1992 nei pressi di Capaci, con una carica composta da tritolo per uccidere il magistrato antimafia Giovanni Falcone. Lui stava tornando a casa da Roma, come di solito faceva nel fine settimana, insieme alla moglie Francesca. Gli attentatori fecero esplodere un tratto dall'autostrada A29 alle ore 17:57, mentre vi passavano sopra il corteo della scorta con a bordo il giudice, la moglie e gli agenti di polizia, sistemati in 3 Fiat croma blindate. Oltre al giudice morirono altre 4 persone: la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Ci furono inoltre altri 23 feriti, tra cui anche l'autista Giuseppe Costanza. Si tratta della strage mafiosa più ricordata della storia. Sono passati ormai 30 anni e ogni anno il Ministero dell'Istruzione organizza la manifestazione Parleremo Chiama Italia, per coinvolgere gli studenti nella celebrazione in onore delle vittime.
Allora, chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola. Anche queste parole fanno parte dell'eredità lasciata agli italiani da un eroe dello Stato che ha dato la vita nella lotta alla mafia. Il magistrato Paolo Borsellino, strappato alla vita in un attentato a 57 giorni dalla strage di Capaci, nella quale perse la vita il suo collega e amico Giovanni Falcone, insieme alla moglie e gli agenti della scorta. Il 19 luglio 1992, nel pomeriggio, un boato risuona in una via d'Amelio a Palermo e l'esplosione di un'autobomba con 50 kg di tritolo, che uccide, con il giudice del pool antimafia, 5 uomini della scorta: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina.
Ecco, accanto a Falcone e Borsellino, Giuseppe, abbiamo scelto di parlare anche di un altro personaggio veramente fondamentale nella lotta alla mafia, anche perché una delle sedi del vostro istituto si trova proprio nella via a lui intitolata.
Il generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa è stato ucciso il 3 settembre del 1982 a Palermo. È stato vittima di un agguato mafioso insieme alla moglie Emanuela Setti e l'agente di scorta Domenico Russo. Era un carabiniere, figlio di un carabiniere Dalla Chiesa.
Thank you.
Ecco, i nostri studenti hanno anche intervistato i loro genitori per capire come è stata recepita in quel momento la strage, no? Parliamo in particolare adesso della strage di Capaci. Quindi sentiamo anche direttamente le vostre voci, le voci dei vostri genitori. Alcuni diranno di lei alla mamma, eh? Qui c'è professionalità.
Cosa ti ricordi della strage di Capaci? Come l'hai vissuta?
Mi ricordo che quel giorno, il 23 maggio del 92, era di pomeriggio, ero a casa. Io avevo 17 anni e sì, mi ricordo che sì, quando lungo l'autostrada che da Trapani porta a Palermo si verificò la cosiddetta strage di Capaci. La TV mandava in onda edizioni speciali dei telegiornali e si vedevano immagini che non dimenticherò mai. Non capivo bene cosa stava succedendo, ma era evidente che qualcosa di grosso stava accadendo. Si vedevano scene drammatiche, scene di guerra. Nei giorni successivi capii che la mafia aveva dichiarato guerra allo Stato.
Grazie per l'intervista.
Buon pomeriggio, volevo fare alcune domande per quanto riguarda la strage di Capaci.
Certamente.
Cosa ricorda lei?
Avevo 12 anni all'epoca e mi ricordo che ad un certo punto ogni canale televisivo mandava in onda immagini raccapriccianti. Una bomba aveva fatto saltare in aria Giovanni Falcone, sua moglie e gli uomini della scorta.
Come è stata vissuta?
È stata un'esperienza molto brutta vedere che un uomo che ha lottato così tanto per la giustizia facesse questa fine orribile, essere ucciso brutalmente da uomini senza scrupoli e senza coscienza.
Ok, buonasera.
Arrivederci.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Cosa ti ricordi della strage di Capaci?
Un ricordo abbastanza lucido, perché anche se sono trascorsi 31 anni ricordo tutto con estrema lucidità. Avevo 12 anni, ero a casa con la TV accesa e a un certo punto è partita questa edizione straordinaria che raccontava appunto di questa strage che era avvenuta a Capaci, dove il giudice Giovanni Falcone insieme alla moglie e alcuni componenti della sua scorta erano stati fatti saltare in aria con 500 kg di esplosivo. Se penso e mi metto a riflettere, ricordo ancora con estrema lucidità quelle immagini, perché dell'autostrada non era rimasto niente. Ricordo che c'erano un sacco di detriti, di pietre, tantissime persone che erano accorse sul posto, perché quelle immagini che io vedevo erano delle immagini mandate in diretta, quindi direttamente dal posto dove appunto era avvenuta questa strage. E ricordo che questa macchina praticamente per via dell'esplosione era stata sbalzata fuori dall'autostrada. E niente, sono dei ricordi abbastanza forti, nel senso che questo evento è stato molto importante per noi giovani, perché ha cambiato il nostro modo di vedere e di guardare le cose. Forse per la prima volta, almeno noi come mia generazione, abbiamo aperto gli occhi su quello che era la mafia, su quello che realmente voleva dire mafia. Mi dispiace tanto pensare che affinché potesse venire, insomma, veramente compreso quello che era la mafia, abbiano dovuto perdere la vita due persone straordinarie, perché ricordo che due mesi dopo, nel mese di luglio, è morto poi anche Paolo Borsellino, che era un altro giudice insieme a Giovanni, e che erano queste persone che avevano lottato tanto per combattere proprio la criminalità.
Cosa ti ricordi della strage di Capaci?
Della strage di Capaci mi ricordo che è stato un attentato mafioso terroristico ai danni del magistrato antimafia Giovanni Falcone e di sua moglie. In pratica stava tornando da Roma e andava verso Palermo ed è stata fatta esplodere l'auto su cui viaggiava.
Come è stata vissuta?
Sicuramente è stata vissuta malissimo, perché è brutto pensare che ancora al tempo d'oggi esistono persone capaci di provocare così tanto dolore. Io penso che alla fine ci ha insegnato tanto Giovanni Falcone, e ci ha insegnato soprattutto che bisogna sempre camminare a testa alta e soprattutto avere il coraggio di ribellarsi e reagire sempre alle ingiustizie della vita.
Questi ricordi delle mamme e dei papà, delle zie e degli zii dei nostri studenti, gli studenti dell'Istituto Comprensivo San Costantino Calabro. Stiamo parlando della strage di Capaci, stiamo parlando della strage di Via D'Amelio, lo stiamo facendo nel territorio del Vibonese, proprio con chi vive la scuola tutti i giorni. Ci prendiamo una pausa musicale e poi torniamo anche per capire cosa possiamo fare noi nel nostro piccolo per combattere la mafia.
Oggi la gente ti giudica per quale immagine hai, vede soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei. Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei, ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Prendi la mano e rialzati, puoi fidarti di me, io sono uno qualunque, uno dei tanti uguale a te. Ma che splendore che sei nella tua fragilità, e ti ricordo che non siamo soli a combattere questa realtà. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani.
E torniamo in diretta, Chiara Di Paolo, compagnia di studenti e studentesse dell'Istituto Comprensivo San Costantino Calabro, in regia. Abbiamo cambiato il nostro regista, abbiamo Giuseppe, un saluto a te e un saluto anche ai miei co-conduttori, al mio fianco i ragazzi e le ragazze delle seconde medie dell'Istituto Comprensivo. Do il buon pomeriggio a Jasmine.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio ad Anastasia. Pomeriggio. Un saluto anche a Giuseppe.
Salve a tutti.
E sei anche il nostro caporedattore oggi. E buon pomeriggio a Nabila.
Buon pomeriggio.
Ragazzi, stavamo raccontando, no, le figure di Falcone, la figura di Borsellino, la strage di Capaci, la strage di Via D'Amelio. Abbiamo accennato anche al generale della Chiesa, a cui è intitolata la via dove si trova uno dei plessi del vostro istituto. Ma se noi dobbiamo calare nella realtà anche quello che abbiamo raccontato, meglio nell'attualità quello che abbiamo raccontato, c'è qualcosa che possiamo fare anche noi singolarmente per lottare contro la mafia?
Sì, per combattere la mafia e promuovere la cultura della legalità possiamo rispettare la legge.
Rispettare le regole nelle piccole come nelle grandi cose. Rubare è certamente illegale, ma andare in motorino senza casco significa ugualmente farsi beffa di norme poste per la sicurezza e per il bene di tutti. Denunciare le ingiustizie. Denunciare le ingiustizie e i soprusi di cui siamo testimoni come atteggiamenti dei bulli.
Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto.
Combattere con il proprio comportamento la cultura antidemocratica della legalità fondata sulla violenza e sulla legge dei più forti, e invece promuovere la legalità, il rispetto e la solidarietà.
Per eroi come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani, perché
pensare al bene collettivo.
Pensare al benessere collettivo e non al proprio interesse.
Insomma, anche tutti i piccoli comportamenti che possiamo attuare realmente, no? Nella nostra vita quotidiana, piccoli obiettivi che però portano a grandi obiettivi. Sono anche gli obiettivi che studiate a scuola nell'ambito dell'educazione civica e nell'ambito dei cosiddetti goal dell'ONU. Ce n'è uno in particolare, Giuseppe, che parla proprio di questo, in cui possiamo far rientrare l'antimafia.
Esattamente, Chiara, l'obiettivo numero 16, che mira a ottenere società politiche incluse entro il 2030.
Inclusive entro il 2030, esattamente.
Per raggiungere tale scopo, l'obiettivo 16 chiede di ridurre tutte le forme di violenza, fermare la tortura e combattere tutte le forme di criminalità organizzata.
Se avrai paura, allora stringimi le mani.
Grazie ai nostri ragazzi, grazie ad Anastasia, a Jasmine, a Nabila e a Giuseppe per, insomma, queste parole. Noi ci prendiamo un'altra pausa musicale e poi torniamo anche con una poesia che hanno preparato e che hanno imparato i nostri studenti.
Per ogni sbaglio che non hai capito, per ogni volta che hai ricominciato, per ogni giorno.
Mi devo correggere perché la canzone non è stata scelta, tutte le altre sì sono state scelte da Francesco, questa invece dal nostro Giuseppe. Ma i Filley non sono dell'epoca mia, non sono un po' vecchiotti per voi?
Il gruppo musicale non tanto lo conosco, musicale. Io conoscevo più la canzone.
Ti piace? Come mai l'hai scelta?
L'ho scelta perché è una tra le più importanti che ha scelto Sky Sports, proprio per sponsorizzare i motori. E infatti
non avevo dubbi, è come ti sbagli.
Infatti da questa canzone sì. A me mi dà molta grinta quando la sento.
Ma dovete sapere che il nostro Giuseppe è un appassionatissimo di motori. Chi segue e chi ha ascoltato altre puntate di Radio Awards non ha dubbi. Infatti si presenta col suo cappellino della Formula 1. Non avevamo dubbi. Bravo Giuseppe, ci sei piaciuto, ci dà grinta questa canzone. Siamo qui in compagnia adesso di Domenico e Giuseppe, sempre dell'Istituto Comprensivo San Costantino. Buon pomeriggio Domenico.
Buon pomeriggio.
E ben trovato Giuseppe.
Buon pomeriggio.
In cabina di regia abbiamo sempre il nostro Giuseppe per raccontare al meglio le figure di Falcone e Borsellino e anche giusto citare alcune delle loro frasi più famose. Partiamo da Domenico. Quali frasi hai scelto? Quali ti hanno maggiormente colpito?
La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani hanno un inizio e una fine. Credo che ognuno di noi debba essere giudicato per ciò che ha fatto. Contano le azioni, non le parole. Se vogliamo combattere efficacemente la mafia, non dobbiamo trasformarla in un mostro né pensare che sia una piora o un cancro. Dobbiamo riconoscere che ci rassomiglia.
Voglio ricordare tre frasi celebri che ha pronunciato Borsellino. La paura è umana, ma combattetela con il coraggio. Se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo. È bello morire per ciò in cui si crede, in cui si crede. Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola.
Abbiamo anche una poesia che avete studiato a scuola, avete imparato a memoria, avete deciso di recitarci oggi, proprio dedicata a Giovanni Falcone. Lascio la parola a voi, prima però vi saluto e do il buon pomeriggio a Dennis.
Buon pomeriggio.
Un saluto a Jacopo.
Salve.
Però avviciniamoci un pochino al microfono. Salve. Eccolo, adesso ti sentiamo al meglio. E a Rami, buon pomeriggio anche a Rami.
Buon pomeriggio a tutti.
Partiamo da Dennis con il titolo della poesia e i primi versi.
Per Giovanni Falcone di Alda Merini. La mafia sbanda, la mafia scolora, la mafia scommette, la mafia giura che l'esistenza non esiste.
Che la cultura non c'è, che l'uomo non è amico dell'uomo, la mafia è il cavallo nero dell'apocalisse che ha in sella un relitto mortale. La mafia accusa i suoi morti.
Commemora con ciclopici funerali. Così è stato per te, Giovanni, trasportato a braccia da quelli che ti avevano ucciso.
La giusta frequenza.
La giusta frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Collaborazione con il MIN.